Bene, ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo che il Signore Gesù ci ha donato proprio perché sia la guida del nostro cammino, lo Spirito che ci aiuti a comprendere la verità del Vangelo di Gesù e la verità della nostra preghiera di figli. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli, amen. Vieni, Santo Spirito, rinnova in noi il desiderio di incontrare l'amore del Padre, la grazia del Figlio, la forza che tu ci doni. Aiutaci a comprendere che il nostro cammino contro il male quotidianamente deve essere sostenuto dalla tua forza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Redentore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Stasera ho portato anche il Catechismo della Chiesa Cattolica solo per segnalarvi che la quarta parte del testo che appunto riassume un po' tutta la fede, la morale cristiana, il catechismo appunto, che fu voluto da Papa Giovanni Paolo II, ha una, appunto, tutta la quarta parte è sulla preghiera, la preghiera liturgica, che cos'è la preghiera, eccetera. E c'è anche un capitolo, non lungo, sulla preghiera del Signore, proprio intitolato. Guardiamo subito. Dov'è? La preghiera del Signore, il Padre nostro. E c'è un'introduzione, poi le domande, le varie parti vengono spiegate una per una. Non è lungo, è un testo sicuramente molto ricco, quindi se vi interessa approfondire un po' anche personalmente, appunto, il significato del Padre nostro qui trovate. Si trova anche in internet per chi è esperto di computer, si può scaricare tutto il catechismo della Chiesa Cattolica e si può leggerlo anche senza problemi. Ecco, stasera siamo alla penultima delle domande, quella che è formulata nella nostra traduzione, non ci indurre in tentazione. È l'unica delle domande formulata negativamente, le altre chiedono liberaci dal male, dacci il pane, rimetti. Questa invece comincia con un non indurci in tentazione. Sappiamo bene che la traduzione più corretta non va fatta con questo verbo che in qualche modo insinuerebbe l'idea che è Dio che ci tenta, no? Ci induce, tradotto in latino diremmo non ci inzingare, no? Nella tentazione, non inzingarci, no? Chiaramente sarebbe sbagliato, no? Quasi che Dio sia lì con un bastoncino a stuzzicarci perché ci arrabbiamo e compiamo il male. San Giacomo, nella lettera che è riportata nel Nuovo Testamento, ricorda: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Quindi più chiaro di così. Per cui sappiamo che la traduzione più corretta potrebbe essere non abbandonarci nella tentazione, non lasciarci soli quando siamo tentati, oppure, come traduce Don Bruno Maggioni, il cui testo seguo per queste riflessioni, non lasciarci soccombere nella tentazione. Cioè, in altre parole, è chiaro che la tentazione c'è. È interessante che nel Padre nostro, dove Gesù ci insegna a chiedere le cose più necessarie, più importanti, che cosa ci insegna a chiedere? Le prime tre domande che riguardano Dio, il suo regno, la gloria del suo nome, la sua volontà. Ma poi, quando, per così dire, scende al piano di sotto, al nostro piano terreno, ci insegna a chiedere il pane, il perdono e la forza di vincere il male. Perché tutti i giorni abbiamo bisogno del pane, tutti i giorni abbiamo bisogno del perdono, tutti i giorni abbiamo bisogno della forza per combattere il male e non cedere alla tentazione. Chi non ha bisogno di questo è già in paradiso, no? Non ha bisogno del pane, non ha bisogno del perdono, ma noi che siamo umani di questo abbiamo bisogno. E la parola greca che viene tradotta solitamente con tentazione, il nome peirasmos, ha due significati nel testo greco, tentazione e prova. Capite subito che sono due cose diverse, no? Prova, beh, lo capiamo tutti cos'è, tutti i giorni c'è qualche ostacolo, qualche difficoltà, no? Nella vita poi quante prove ci sono, quando si è piccoli, quando si cresce, quando si è adulti, quando si è anziani, le prove della salute, chi non ha mai avuto queste prove? E quanto ci possono frenare, allontanare da Dio, allontanare gli uni dagli altri, le prove nelle relazioni con gli altri, le prove nel lavoro, nelle realtà economiche con cui abbiamo a che fare, le prove più grandi che sono quelle, diciamo, del mondo, no? Che so, io penso a tutti quegli uomini e donne del Nepal, caspita, che prova, un terremoto che ti distrugge completamente la casa, tutto sono prove, e che prove. E però certamente il termine si può tradurre anche con tentazione. Tentazione ci porta più sul versante morale delle nostre scelte. La prova non dipende da una scelta morale, cioè se io mi ammalo è una prova, sono ammalato, no? Poi posso avere la tentazione, capito, però di per sé. Ecco, queste due cose sono tutte e due presenti in questa domanda che noi facciamo. È molto bello ricordare che, appunto, siccome il Padre Nostro è una sintesi del Vangelo e in qualche modo è anche una sintesi della storia di Gesù, del suo agire, è molto bello pensare che Gesù stesso ha avuto prove e tentazioni. Non solo prove, le prove per esempio dei farisei, no? Che, dice il Vangelo, gli tendevano tranelli, gli facevano, volevano che dicesse delle cose contro la legge per accusarlo. Le prove della fatica quotidiana, no? Gesù stesso dichiara: il figlio dell'uomo non ha un luogo, le rondini hanno il loro nido, le volpi le loro tane, io non ho un luogo dove posare il capo. Ma poi proprio le tentazioni, i Vangeli sono concordi nel dirci che Gesù ha sentito la tentazione di fare una strada diversa da quella che il Padre gli aveva messo davanti. Satana nel deserto e nel resto della sua vita lo tenta: usa la tua gloria di figlio di Dio per fare cose clamorose, così tutti ti crederanno, buttati giù, no? Ricordate, trasforma i sassi in pani, scendi dalla croce e tutti ti crederanno. E invece Gesù non ha trasformato i sassi in pane, Gesù non si è buttato giù per far vedere che gli angeli lo sostenevano, Gesù è rimasto sulla croce. Quindi la prova e la tentazione fanno parte della vita quotidiana e Gesù ci ha insegnato a pregare dicendo: Padre, non abbandonarci, non lasciarci soccombere nella tentazione, non ci ha insegnato, non dimentichiamolo, a dire Padre, toglici la tentazione. Ci sarebbe piaciuto, Padre, liberami dalla tentazione. Io non sono più tentato, che bello. Sarebbe come, per tornare all'altra preghiera, all'altra frase, quella che chiede il perdono, no? Rimetti i nostri debiti, perdona, come noi li perdoniamo. Sarebbe bello pregare dicendo Dio, Dio aiutami a dimenticare i torti subiti. Vado a letto stasera tutto arrabbiato con quella persona lì perché me l'ha fatta proprio grossa, guarda, mi alzo domani mattina, non mi ricordo più. Chi non farebbe la firma per una roba del genere? Mi alzo, non mi ricordo più e vado avanti bello. No, invece quando, non solo quando mi alzo, ma anche quando dormo mi viene in mente quello, o no? E Dio mi ha insegnato a chiedere di perdonare ricordandomi bene di quello che mi è stato fatto di male, ok? Così Gesù mi ha insegnato a pregare non per chiedere che sia tolta la tentazione. La tentazione fa parte della vita. Le prove sono compagne del nostro cammino quotidiano. Però Gesù ci ha detto, pregate Dio, il Padre, perché non vi lasci soccombere nella tentazione, perché anche la prova vi aiuti a maturare, a crescere, e perché possiate vincere il peccato, appunto, che vorrebbe portarvi su un'altra strada. Mentre leggevo queste cose qua, mi veniva in mente che sabato comincia il Giro d'Italia. Mi piace il ciclismo, lo sapete, quindi mi piacciono anche gli esempi, no? Il Giro d'Italia è fatto di tante tappe, no? 3 settimane con salite, discese, curve, tempo bello, tempo brutto, tanta fatica. È una prova. Chi può correre il Giro d'Italia? Solo atleti molto preparati, no? Ma è una prova a cui si sottopongono perché? Perché vogliono migliorare, no? Perché vogliono vincere. Perché vincere il Giro d'Italia o altre grandi corse, soprattutto corse a tappe, vuol dire essere dei campioni. Non può vincerlo chi non si allena, chi non è capace di far fatica, chi così. Allora si sottopongono a una prova. Quando senti i commenti, quanti chili perdono, cosa non devono mangiare, devono fare tutti questi allenamenti, tutte queste robe, perché lo fanno? Perché vogliono crescere come campioni. Allora, la prova non è sempre una cosa negativa, no? Le prove della vita possono purificarci, possono renderci più forti, possono renderci più attenti agli altri. Certo, possono anche farci chiudere in noi stessi, possono anche spezzare la nostra volontà, possono anche allontanarci da Dio. Credo che tutti conosciamo persone, no? Che nella prova hanno veramente tirato fuori il meglio di se stessi e sono maturati molto come uomini, come donne. Però credo che conosciamo anche persone che nella prova si sono chiusi e sono diventati, come dire, peggiori di prima. Ecco. Quindi, quando noi preghiamo, chiediamo al Signore che ci aiuti ad affrontare la prova, la tentazione, come quando un ciclista deve affrontare il Mortirolo, che non è proprio una salitella da niente, o il passo dello Stelvio, o quelle cime lì in cui si deve pedalare e la vetta sembra sempre più lontana. Allora, Don Bruno ricorda che già nell'Antico Testamento si parla della prova come qualcosa che purifica la fede, e l'esempio più grande è il padre nella fede, che è Abramo, il padre nella fede, che è stato provato e la Bibbia ricorda che la prova più grande fu quella di Isacco, no? Quando Dio, che pure gli aveva donato quel figlio, gli dice: bene, adesso che l'hai avuto, offrilo in sacrificio. Ma cioè, siamo matti, tanti anni per attendere e adesso mi chiedi di offrirlo? La prova della fede, no? È un testo certamente molto, molto complicato, ma... E poi la prova di Gesù, chi più di lui? Il Figlio di Dio, che spinto dallo Spirito, così scrive il Vangelo, fu tentato nel deserto da Satana. Bisogna leggerlo bene. Non è lo Spirito che tenta Gesù, è Satana che tenta Gesù. Quindi quando siamo tentati, lo ricordava prima San Giacomo, non dobbiamo pensare che Dio ci tenta, però certo misteriosamente Dio permette che siamo tentati, perché anche attraverso la tentazione e la prova, appunto, la nostra fede possa crescere e maturare. Capite che non è sempre così semplice, eh? Perché ci sono a volte delle prove, delle tentazioni in cui dice: ma caspita, cioè, faccio veramente fatica, non ce la faccio più, cosa vuole ancora Dio da me? È vero che l'avete pensato qualche volta, no? Sì. Bene, allora, le tentazioni, le prove della vita. Ci sono delle prove ordinarie, lo abbiamo ricordato, quelle che riguardano la salute, il lavoro, le cose così. Ci sono certo anche delle prove eccezionali. Ricordavo prima quei poveretti che hanno avuto il terremoto in casa loro, oppure certe situazioni, no, veramente drammatiche, che quando le vedi alla televisione a me viene da pensare: se capitasse a me, perché insomma sappiamo bene, no, che non è così. E c'è anche per un cristiano, e purtroppo anche questo lo constatiamo, la prova della persecuzione. Quante migliaia di persone cristiane sono perseguitate oggi? Non solo l'ISIS che li prende, li uccide così clamorosamente, ma in tanti posti in cui essere cristiani vuol dire come minimo non poter partecipare alla vita sociale, politica, economica di un paese, come minimo, ma si rischia anche molto di più. E non sono pochi, quella prova lì. Altro che chiedere nella preghiera: non lasciarci soccombere nella tentazione, nella prova. Capitasse a noi, io sono sempre potuto andare in chiesa fin da bambino, mai nessuno mi ha impedito. E voi? Anzi, magari era la nonna che ti spingeva, non che ti impediva. Ma se ci fosse lì qualcuno di fuori e ti fa la fotografia e prende nota che te vai in chiesa, e poi vediamo quando vieni a chiedere un lavoro o così, perché tu sei, oppure dicessero: basta, non suonano più le campane, stamattina sono suonate tanto perché stavano aggiustandole, non per altre ragioni, non suonano più le campane e la messa si può fare solo alle 6 del mattino per ragioni di ordine pubblico. Già alle 6 del mattino, anche la domenica, proprio sì, se volete la messa a quell'ora lì, altrimenti la chiesa deve essere chiusa alle 7, chiuso e basta. Verremmo a messa? Boh, forse verremmo di più che adesso, o comunque verremmo con maggiore senso di quello che veniamo a fare. Ma io non vado avanti con gli esempi, ma capite che quando si prega il Padre Nostro, ognuno lo prega nella sua situazione, ma dovremmo anche un po' allargare lo sguardo e pensare a quanti cristiani pregano dicendo: Padre, non lasciarci soccombere nella tentazione. E chi non sarebbe tentato di dire: ma sì, lasciamo perdere, in fondo, cosa ci guadagno? Sappiamo, no, che tanti l'hanno fatto. ma sappiamo che tanti addirittura hanno dato la vita. Il martirio è la prova più grande di chi nella tentazione e nella prova resta fedele come Gesù. E il Vangelo però sottolinea che insieme a queste grandi prove ci possono essere anche delle tentazioni più subdole che si inseriscono dentro nella vita quotidiana e che non sono meno pericolose delle grandi tentazioni o delle grandi prove. Per esempio, c'è il racconto degli invitati alle nozze. Venite, il re ha preparato un banchetto, tutto è pronto. E cosa rispondono? Uno dice: ho comprato un campo e devo assolutamente andare a vederlo. L'altro: ho comprato 5 paia di buoi, no, per il lavoro dei campi, e devo andare a provarli. L'altro: ho preso moglie e per questo non posso venire. Certo, se hai preso moglie non puoi più andare alla festa. No, cioè non si può andare lo stesso? Sì. Ok, qualche volta sì, qualche volta no. Allora, queste tre cose non sono negative. Il commercio, il lavoro, la famiglia, anzi, sono cose doverose. Ma dove sta la tentazione? La tentazione sta nel fatto che anche dentro alle cose normali, addirittura doverose della vita, può entrare qualcosa che ti allontana da Dio. Quante volte nel Vangelo si dice: non preoccupatevi, non affannatevi per le cose quotidiane, no? San Luca lo ricorda tante volte, ma anche gli altri Vangeli. Molte volte ci si allontana da Dio e dalla sua strada non perché appunto si fanno grandi peccati, ma perché ci si intiepidisce. Mi ricordo che una volta avevo visto un film, una specie di ricostruzione di guerre antiche, no? E mi aveva colpito questa cosa, che il generale che doveva combattere contro quell'altro paese lì si era accorto che lì c'erano dei soldati molto valorosi, allora si combatteva con le spade, con le lance, quelli erano belli robusti e belli forti, così, boh, come facciamo a vincere questo paese qui? Non ce la faremo mai, sono troppo forti. E allora ha detto: ma perché attaccarli frontalmente? Vincerebbero loro. Facciamo in modo che si indeboliscono. Quindi lui ha tolto l'assedio, se n'è andato via, ma sempre così, e ha mandato in quel paese delle cose buone, un po' di belle donne, un po' di così, no? E questi qui si sono rilassati, cioè non c'è più la guerra, siamo tranquilli, in fondo abbiamo fatto tanti combattimenti, così, insomma. E morale, cioè, questi si sono indeboliti e quando poi il generale all'improvviso è arrivato con l'esercito, li ha vinti. Perché? Allora, molte volte questa è la tentazione, la vita quotidiana, il non essere vigilanti, il non voler crescere nella fede, nell'impegno di carità, nella conoscenza del Vangelo. Non c'è bisogno di grandi tentazioni per rammollirsi. Oggi credo che questa sia una delle realtà più frequenti, no? Già l'Apocalisse ricordava alla Chiesa che non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca, perché sì, sei un cristiano, no? Ma quante volte lo richiama il Papa, se seguite ogni tanto i suoi interventi, no? Anche nella catechesi, così, dice: cristiani non sono quelli che, vabbè, vanno la domenica a messa, sì, battezzano anche i figli, si sposano magari anche in chiesa, poi E la vita cristiana è una vita che è fatta di testimonianza, di impegno, di apertura, di solidarietà, tutte cose difficili e impegnative. E uno può dire, oh Signore, ma c'ho già tanti problemi col lavoro, con i figli, così, adesso non devo mica mettermi anche in queste cose qua. Allora, quando noi diciamo non lasciarci soccombere nella tentazione, non pensiamo solo a grandi prove e a grandi attacchi, ma pensiamo anche alla vita quotidiana. Lo sappiamo tutti, no? Per esempio, nella vita della famiglia, nella vita del matrimonio, quante volte le coppie, i coniugi si ritrovano lontani gli uni dagli altri, non perché c'è stato un grande tradimento, un grande, non so, grandi tentazioni, ma perché giorno dopo giorno piccole cose, ma e poi ci si trova lontani. E poi ci si lascia, non sei più quella persona. Certo, è così, no? Nella vita cristiana, io lo penso per me prete, uno dice, ma dici messa tutti i giorni, dici così, sì, ma uno può entrare nella routine quotidiana, no? E il nemico è lì solo a aspettare questo, perché quando ti indebolisci, ricordate il generale di prima, no? Quando non ti sei più allenato a far la guerra perché tanto il nemico non c'è più, quando dici ma sì, in fondo, trac, è la volta buona che poi il nemico arriva e ti vince. E poi bisogna ricominciare tutto da capo. Quindi vi leggo questa frase di Don Bruno che dice: la trascuratezza del vigilare sulla propria fede è la strada per perderla a poco, quasi inavvertitamente. È proprio il tempo che passa a indebolire, a far perdere freschezza, a costituire una tentazione di fronte alla scoperta del proprio limite, tanto maggiore quanto più l'uomo invecchia. Quindi, coraggio. C'è però un'altra cosa che ricorda il nostro testo e che dobbiamo ricordare anche noi. Accanto a queste prove, diciamo, della vita quotidiana, accanto a queste tentazioni della fede che possono insinuarsi dentro nei meandri delle ore che passano, c'è certamente quella che Don Bruno chiama la prova del regno. La prova del regno. Cosa vuol dire? Nel Padre nostro noi diciamo: Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. E vuol dire che il cristiano è chiamato a costruire giorno dopo giorno il regno di Dio. Ma costruire questo regno è difficile, chiede un cambio di mentalità, chiede di entrare in una logica che è sconvolgente, che è la logica di Gesù crocifisso. Noi seguiamo un Dio che non è vittorioso all'apparenza, che è un Dio sconfitto, che è un Dio che ci insegna ad amare i nostri nemici, insomma, che ci insegna a perdonare, che ci insegna a donarsi fino alla morte. Dici, sì, certo, quando sono morto. Per cui una delle tentazioni del cristiano è quella di scegliere un'altra strada. Mi viene in mente quella che credo avrete sentito qualche volta nominare, quella che era la teologia della liberazione, no? Che negli anni 70, 80, 90 aveva preso molto nei paesi soprattutto dell'America Latina, che portava in sé sicuramente molte cose positive, molti punti di partenza giusti di fronte all'ingiustizia di un potere economico, politico, culturale che schiacciava il popolo. È chiaro che Gesù è venuto per liberarci da tutto questo, Quindi dire che la teologia è liberazione è affermare certamente una cosa sacrosanta. Però ricorderete che alcuni di questi teologi, di queste persone che studiavano e che erano dentro in questi movimenti, hanno preso il mitra e le bombe per liberare i poveri. Hanno fatto la rivoluzione armata in nome di questa teologia, di questa idea di Dio. Ecco, probabilmente, non sta certamente a me giudicare, ma ci ragioniamo insieme, la tentazione del regno, cioè del fatto di dire dobbiamo costruire il suo regno e il suo regno non viene, quindi passiamo alle vie di fatto. Non so se mi spiego, no? Ecco, vi leggo questo pezzettino che mi sembra molto chiaro dal testo di Don Bruno Maggioni. Scrive: la radice della prova sta nel modo con cui il regno di Dio si fa presente nella storia. Paradossale ma verissimo, la prova accompagna sempre il regno di Dio, scaturisce per così dire dal suo interno, dalla sua natura di piccolo seme, mentre noi ci attenderemmo che apparisse come un grande albero, dal suo modo di crescere sotto la terra, mentre noi ci aspetteremmo una crescita visibile e spettacolare, dal suo totale rispetto della libertà dell'uomo, che a noi pare debolezza, dal suo amore che ha condiviso le nostre sconfitte anziché immediatamente risolverle. E poi sempre Don Bruno fa un po' di domande che credo ci facciamo anche noi. Se davvero il regno è di Dio, non dovrebbe essere più grandioso apparire in modo più convincente, irrompere nella nostra storia e mutarla? E insomma, sono 2000 anni che Gesù è risorto. Possibile che c'è ancora tutto sto disastro? Dov'è sto regno di Dio? Se Gesù è davvero il compimento, non avrebbe dovuto far cessare la morte, l'ingiustizia e il peccato? Perché Dio non impedisce che quello lì faccia violenza su un bambino, che quell'altro butti una bomba e ammazzi, che uno scafista carichi 300 persone e le mandi ad affogare? Insomma, sei o no Dio? Sei o no risorto? Hai mandato o no il tuo spirito? E dov'è sto regno? Proprio così è lo stesso regno di Dio che crea lo spazio per la tentazione. È interessante, no? Quindi non è soltanto quello che riguarda le prove, le cose della vita, ma proprio il regno di Dio che cresce in un modo diverso da quello che ci attenderemmo noi. E conclude Don Bruno: se il legame fra prova e regno è così stretto, si deve concludere che Dio non può evitarci questa prova. Ci si deve passare. Se fosse sceso dalla croce, Gesù ci avrebbe evitato la prova, a prezzo però di nasconderci il suo vero volto. L'incontro con il crocifisso è necessario se si vuole realmente conoscere chi è Dio. Ma se non può sottrarci alla prova, il Padre può aiutarci a non soccombervi. Anzi, può aiutarci a scorgere la bellezza del crocifisso, così da rimanere stupiti anziché scandalizzati. Ecco, allora quando noi preghiamo non abbandonarci, non farci soccombere nella tentazione, ricordiamo sempre anche questo. Cioè noi chiediamo a Dio Padre che ci aiuti a vedere il mondo, le cose come le vede Lui, che è molto diverso da come le vediamo noi. Che ci aiuti quando siamo tentati di ricordarci quello che ha fatto Lui. E credo che se avrà un senso anche quest'anno santo giubilare della misericordia, e già lo abbiamo visto dal testo di Papa Francesco, sarà proprio anche per questo, no? Di aiutarci a ragionare, a guardare il mondo, a guardare la nostra vita, la vita degli altri, come la guarda Dio. E tante volte il suo sguardo è molto diverso dal nostro. Quindi, Signore, non lasciarci soccombere nella prova, nella tentazione quotidiana, ma anche in queste tentazioni che finirebbero per negare il tuo regno. Bene, allora possiamo adesso andare insieme a confrontarci, a riflettere su questo. Ricordo che l'ultimo appuntamento di quest'anno con l'ultima delle domande, liberaci dal male, sarà fra 15 giorni, sempre il martedì sera. Sia lodato Gesù Cristo.